La Grecia, una magnifica ossessione di Mauro Bonazzi.
Buongiorno, sono Mauro Bonazzi. In questa serie di 10 puntate vorrei raccontare la storia di un'ossessione, quella di alcuni dei più importanti filosofi e scrittori tra 8 e 900 per la Grecia antica. Di questo ho parlato nel Demone della nostalgia, l'invenzione della Grecia da Nietzsche e Arendt, pubblicato da Einaudi. Come scopriremo, una storia che riguarda anche noi oggi. Nella precedente puntata abbiamo visto l'insorgere di un Platone politico come guida contro la modernità. Contro questa tesi avrebbe reagito un oscuro pensatore viennese. Vienna, 1938. Popper contro Platone. Adolf Hitler ci aveva vissuto per alcuni anni tra il 1906 e il 1913, ma la città non aveva mostrato particolare interesse per il suo talento artistico e ancora di meno per le sue idee. Città piena di contrasti e tensioni, sempre in bilico tra lo sfarzo di una borghesia trionfante, le rivendicazioni crescenti della classe operaia e le inquietudini dei suoi intellettuali, Vienna è la capitale dei primi decenni del XX secolo, così come Parigi lo era stata del XIX secolo. È probabilmente inutile ricordare i nomi dei tanti scrittori, pensatori, musicisti, pittori attivi in quegli anni concitati, la lista rimarrebbe comunque incompleta. Filosoficamente, ad acquistare importanza crescente, almeno al di fuori delle aule universitarie, era stato un approccio ben diverso da quello che si stava imponendo più a nord. Vienna è la città del celebre circolo, di un'idea di filosofia caratterizzata dall'esigenza di un confronto serrato con la scienza, da un'apertura non pregiudiziale verso i problemi della modernità, che conduce spesso a prese di posizione in favore dei valori liberali e democratici, quando non apertamente socialisti. Non si davano insomma in quella città le condizioni per apprezzare il nuovo Platone tutto politico e antidemocratico che stava imperversando in Germania. Non si nega la legittimità di questa lettura di Platone come pensatore politico, ma se ne contesta il valore. Davvero vogliamo avere a che fare con Platone se questo è il suo pensiero? Ecco la domanda che ci ha lasciato in eredità uno dei figli filosofici più illustri di questa città, capace di modificare completamente i termini del dibattito su Platone. Il riferimento corre ovviamente a Karl Popper e alla società aperta e ai suoi nemici. L'idea di comporre quest'opera ha una data precisa, il 12 marzo 1938, il giorno in cui Adolf Hitler era entrato trionfalmente a Vienna. Assente dalla capitale austriaca dopo aver accettato un posto nella lontana Nuova Zelanda, Popper dovette aspettare qualche tempo prima di saperlo. Appena la notizia lo raggiunse, si buttò nella stesura del libro. Come avrebbe ricordato in seguito, questo sarebbe stato il suo contributo alla guerra. Platone, il nuovo eroe tedesco, doveva essere mostrato per quello che era, un pensatore totalmente incompatibile con i valori di una società moderna e liberale. Non si trattava di negare la grandezza del filosofo ateniese, Popper è il primo a riconoscerla. Si trattava di prendere atto del fatto che non può esserci posto per pensatori come Platone in una società liberale e democratica, perché Platone è il capostipite dell'ideologia totalitaria. Le ragioni del rifiuto sono fondamentalmente due e corrispondono ai due assi lungo cui si sviluppa la requisitoria popperiana. La prima accusa, quella meno convincente, riguarda il presunto storicismo platonico. La seconda, più interessante, è il suo progetto di ingegneria sociale. Per storicismo Popper intende la posizione di chi si pretende in possesso di una conoscenza certa delle leggi della storia, una questione che acquisterà importanza crescente con Hegel e Marx. A essere distintivo di Platone è la convinzione che ogni mutamento tradisca anche una degenerazione e una corruzione. Per Platone, insomma, la legge che segna il passo della storia umana è una legge di degenerazione, un processo di corruzione rispetto a una situazione di partenza perfetta. Ma non si tratta di una legge immodificabile. Il compito fondamentale, Platone, nella lettura di Popper, è quello di arrestare questo processo di decadenza, invertendo il corso della storia, reindirizzandolo verso la perduta età dell'oro, in cui gli esseri umani vivevano al sicuro di una comunità tribale, compatta e solidale, divisa in caste, con le sue razze dominanti, i miti del sangue della terra, un modello educativo repressivo, la propaganda ovunque. Per fare questo, per fermare l'orologio della storia, Platone si sarebbe fatto promotore di forme radicali di ingegneria sociale. E questa è la seconda accusa. Non c'è spazio nel suo pensiero per riforme o progressi graduali che correggano i mali presenti. L'obiettivo è la realizzazione del bene, di una società perfetta. E posto il fine, si dà di necessità la sequenza necessaria dei mezzi, quali che siano le conseguenze. Nel momento in cui diventa chiaro quale sia l'obiettivo, non resta che realizzarlo, costi quel che costi, e senza alcun bisogno di consenso. Non si può fare la frittata senza rompere le uova, secondo la celebre affermazione di Lenin, che Popper non perde occasione di citare. Insomma, cifra della filosofia platonica sono la paura di una società che cambia, lo sgomento di fronte al crollo dei valori e delle certezze della tradizione e il sogno di un impossibile rifugio in un passato idealizzato, costi quello che costi. In una parola, una società chiusa. Il risultato è una concezione regressiva che non può portare a nulla di buono, come mostrava appunto il caso dei suoi novelli epigoni novecenteschi. In Popper, essere esaltato è invece il dinamismo della società moderna, impegnata nel faticoso cammino verso la democrazia, la tolleranza, il rispetto dei diritti individuali, nei termini ripresi da Henri Bergson, la società aperta. Non è un caso, perciò, che i suoi eroi vadano cercati altrove, in quello che costituiva il male assoluto per il suo Platone, vale a dire la democrazia ateniese, una società secolarizzata, aperta ai commerci, cosmopolitica. Non tutta la Grecia è da buttare, insomma. Al contrario, sono quegli stessi pensatori che fino a quel momento erano stati unanimemente esecrati dall'ideologia nazionalista e ancora di più nazionalsocialista, sono questi stessi pensatori a essere rivalutati. Sofisti come Protagora, scrittori come Erodoto, Democrito e soprattutto Socrate, sempre pronti a promuovere l'esercizio della ragione critica e del confronto tra idee, schierati in difesa della libertà individuale. Popper ne parla enfaticamente come della grande generazione. Era arrivato il momento di rimettere le cose a posto, dando il giusto credito a chi se lo meritava. Liberarsi di Platone, uscire dal cono d'ombra della sua filosofia, significa anche recuperare questa dimensione critica del pensiero greco, aprendosi ad altre possibilità, ad un'altra idea di Grecia, la Grecia della democrazia ateniese, un primo tentativo di società aperta. C'è una buona dose di ingenuità nella celebrazione di Atene, che non fu soltanto una scuola di libertà. Ma in fondo il libro di Popper, come ammise lui stesso, è un libro di guerra. In quegli anni lo scontro è totale e riguarda anche le idee. Difficile allora sottovalutare l'importanza della sua operazione, questo tentativo di liberare la Grecia dalle fantasie sinistre dei nazionalisti primo novecenteschi.